Speciale Venezia 2009.
Valerio Ialongo, regista di Dimmi cosa ne sai, inchiesta su un grande mistero italiano. Un film ad episodi che ti è costato 3 anni di lungo lavoro perché ci sono tantissime testimonianze e tantissimo materiale d'archivio.
Sì, abbiamo fatto delle ricerche molto lunghe negli archivi RAI, negli archivi del Luce, e soprattutto abbiamo fatto un lungo percorso noi di conoscenza, in qualche modo di inchiesta, che partiva da cose semplici, che erano cercare di capire perché fosse diventato così difficile fare questo mestiere, il mestiere del regista di cinema in Italia. E ovviamente nel cercare di capire questo poi ci siamo imbattuti in una serie di questioni molto grandi, forse più grandi di quello che noi ci aspettavamo. Per questo poi alla fine è stato necessario avere così tanto tempo, perché raccontare perché è stata smontata l'industria del cinema italiano, da chi, con quali passaggi, e raccontare che cosa l'ha sostituita e gli effetti di questa sostituzione ci hanno obbligato a fare un lungo percorso di conoscenza, di ricerca, che all'inizio, se avessimo capito che era così complicato, forse non avremmo intrapreso. Però alla fine credo che sia stato anche per noi importante, diciamo, parlo per noi perché questo è un film che è nato come un film di gruppo, poi lo firmiamo in tre. Io come, diciamo, autore principale, ma due collaboratori che sono Giulio Manfredonia e Francesco Apolloni, che mi hanno aiutato soprattutto nelle prime fasi, nel primo anno, 2 anni, che ancora era molto così. Intervistiamo Ken Loach, sentiamo cosa dice, intervistiamo Wenders, cioè ogni volta
che... Approfittavate di tutto quello che fra virgolette potevano essere contributi preziosi?
Esattamente, anche perché appunto nei primi anni è stato assolutamente una cosa autoprodotta, quindi non avevamo i mezzi per mettere su una vera e propria produzione tradizionale, ma questa è stata anche una forza, perché non avevamo fretta, potevamo appunto ragionare, mettere i pezzi uno vicino all'altro come un grande puzzle, no? In cui uno ha tutto il tempo di scegliere con cura, anche perché appunto il film a poco a poco ha preso una fisionomia che è inaspettata rispetto a quello che noi volevamo raccontare.
Cioè, appunto, qual è il filo rosso che vuole tenere insieme tutte queste dichiarazioni o comunque anche questi materiali veramente inquietanti in alcuni casi di inchiesta?
Forse il filo rosso è un sentimento di ribellione che uno prova rispetto a quello che è stato fatto alla cultura in Italia in questi 30 anni.
Pensi che non sia stato comunque mai raccontato? Perché è così.
In effetti, diciamo, è singolare che questa cosa non sia stata raccontata prima, cioè che non ci sia stato un altro tentativo così, diciamo, con un film, no? Magari ci sono state piccole inchieste giornalistiche, telegiornali che facevano un servizio sulla crisi del cinema, ma mai qualcosa di più approfondito che andasse poi a toccare quello che è un po' uno dei nodi della questione, cioè il fatto che un paese avanzato, democratico, non può pensare che il linguaggio per immagini, il racconto per immagini, e in questo intendo non soltanto il film, ma anche il telegiornale, per esempio, o una fiction televisiva, o un qualsiasi programma televisivo, sono dei racconti della realtà per immagini che hanno una forza e un'importanza molto maggiore di quello che può essere un giornale o un libro, perché li vedono milioni di persone. Quindi bisogna proteggere questo tipo di espressione, bisogna che si consideri importante, e credo che ci sia stato appunto nell'arco di questi ultimi 30 anni invece una forma di snobismo anche rispetto a questo, per cui si poteva pensare che la vera cultura in fondo era quella dei giornali o quella dei libri, e che tutto sommato il pattume o il trash che c'era in TV non era qualcosa che riguardava tutti.
Invece poi arriva a condizionare il nostro paese in maniera determinante, purtroppo. E come dicevi, raccogliendo materiale non ti sei neanche preoccupato, fra virgolette, del mezzo con cui lo raccoglievi. Cioè, ci sono immagini di repertorio della TV, del cinema, ma immagini, come dicevi, girate anche con il telefonino, con piccole videocamere.
Ah sì, mi piaceva attraverso questa diversità di mezzi. Un po' è stata un... diciamo così, una scelta quasi obbligata, perché a volte non avevamo i soldi appunto per noleggiare una telecamera costosa, eccetera. Ma anche è stato un modo per raccontare la difficoltà, no? Cioè proprio mettere vicino delle immagini bellissime di quei film dagli anni 70 in 35, come Ultimo Tango, Novecento, immagini appunto Salò, immagini, no, che tutti ricordiamo.
Una bellissima Giulietta Masina, ricordiamo.
Sì, Giulietta Masina in Ginger e Fred. Cioè, quindi c'è proprio un continuo confronto tra quella bellezza, tra quella potenza anche di mezzi e le nostre ristrettezze. Quindi questo mettere in scena anche appunto i diversi mezzi, le difficoltà, anche a volte queste immagini un po' sgranate, così mi sembrava giusto, no? Perché proprio mette in scena questa nostra difficoltà.
Entrare un po' nei pixel quasi a volte, no?
Sì, cioè poi alla fine appunto è una povertà che è anche quella televisiva, che è anche quella che è appunto una sostituzione, no? Il film potrebbe essere visto anche come una strada di una sostituzione, cioè in molte cose la televisione ha sostituito il cinema, ma la qualità purtroppo è assolutamente inferiore. Cioè noi anche, ecco, tu mi dicevi un filo rosso. Beh, il filo rosso è anche rivendicare l'orgoglio di essere parte di una, no, di una tradizione culturale che ha saputo esprimere forse il cinema più importante del mondo per una trentina d'anni dal punto di vista della qualità dei suoi autori, e in qualche modo rifiutare di sentirsi costretti a accettare l'auditor, accettare tutta una serie di regole che ti obbligano a non avere qualità.
Nel film poi c'è anche una, per fortuna, una piccola storia che va anche a lieto fine, perché tu racconti anche il travaglio di uno dei tanti registi di questo paese che realizza un progetto e lo porta avanti, e in questo caso a causa del fallimento del suo produttore deve poi combattere delle grandissime battaglie per poi arrivare in sala e, come abbiamo scoperto durante una conversazione prima, arrivare persino a festival importanti come quello di Toronto che si sta svolgendo in questo momento.
Sì, infatti diciamo che è stata una cosa che noi fin dall'inizio abbiamo voluto fare, cioè era un po' mantenerci fedeli alla nostra ispirazione iniziale, che era quella appunto di capire qual era la difficoltà, no? Per molti di noi c'è una carrellata di anche di nomi di registi importanti,
molto, sì.
Cavani, o come... oddio, adesso
Cioni, cioè, poi c'è tutta una riunione dei 100 autori,
sì, ma anche di registi che si confessano, dicono: io sono fermo da 7 anni, io da 8, io da 10.
C'è persino la testimonianza di Vittorio De Seta, che comunque
Seta e sicuramente Peter Del Monte, no? Ecco, vuol dire, questa sofferenza e questa difficoltà mi sembra che non coinvolgono soltanto questi registi, ma coinvolgono anche gli spettatori. Cioè, se ci fossero più film e più diciamo interessanti, con una maggiore qualità, lo spettatore sarebbe il primo a farne, diciamo, avere un valore da questo, no?
Parla di hamburger per la mente a un certo punto.
Beh sì, questa è una bellissima definizione che ha dato Ken Loach. Io gli ho chiesto: ma qui ci dicono che comunque in fondo, se il pubblico vuole queste cose è giusto darglielo, se il pubblico vuole un certo tipo di cinema, un certo tipo di televisione è giusto darglielo. E lui è venuto fuori con questa bellissima paragone tra la cucina italiana e il McDonald's, e ha detto: se magari i vostri figli o i ragazzi preferiscono mangiarsi un hamburger da McDonald's, ma questo non vuol dire che voi rinunciate alla vostra cucina italiana, no? È un po' quello che succede, dice Ken Loach, con il loro film: sono hamburger per le menti.
Sì, e poi c'è anche quest'altra bella dichiarazione di Wim Wenders, che parlava della comunque possibilità, quando ha iniziato lui, di iniziare un progetto, entusiasmare qualcuno e poi portarlo a termine nel giro di un anno, cosa che comunque oggi non può più accadere. Quindi c'è anche una sorta poi di delusione che poi si viene a riscontrarsi nei progetti che comunque hanno delle lungaggini inutili.
Io credo che, diciamo, penso che ci siano moltissimi registi che hanno più talento di me, che non riescono magari a lavorare perché non sono ostinati e cocciuti come sono io, insomma.
Ma lo vedi come un mezzo di, diciamo così, selezione naturale o comunque uno svilimento del lavoro del regista?
penso sia un grande svilimento, perché diciamo, la selezione dovrebbe essere basata non su chi è più testardo, ma sul fatto che esiste un mercato, che esistono delle regole uguali per tutti. Non so, se per esempio la RAI dice di no a un progetto, tu hai altri 5, 6, 10 interlocutori da in qualche modo interpellare e avere delle risposte che siano chiaramente anche abbiano più fondi, perché il talento trova mille strade. L'Italia è un paese che ha sempre avuto moltissimo talento nel cinema, ma manca, ormai è venuto a mancare appunto un mercato sano, per cui spesso magari appunto uno fa un film, ci dedica anni di lavoro e poi questo film non esce, oppure non riesce, ha una bella idea ma passano gli anni prima che si concretizzi e magari diventa in qualche modo datata. Quindi tutto questo congiura contro una libertà di espressione che io credo che sia fondamentale per un paese avanzato, cioè il cinema, la televisione, tutti i racconti per immagini sono diventati fondamentali, molto più che la parola scritta. Sarebbe ora di rendersene conto.
Sì, e poi De Laurentiis poneva anche l'attenzione su un problema anche politico, perché c'è una legge del 1970, della legge Corona, che ha cambiato il modo anche per i produttori di poter fare film.
Sì, quella legge poi è stata riscritta, però diciamo le leggi che si sono succedute sono sostanzialmente sulla base di quella e di fatto quella legge causò, insieme ad altre circostanze, la fuga dei nostri più grandi produttori. Un po' come se all'improvviso la Fiat decidesse di trasferirsi a Detroit. Questi tre produttori nel giro di 3 anni se ne sono andati a Hollywood e nessuno all'epoca si è preoccupato di questa questione. Questo la dice lunga, credo.
Il film uscirà per l'Istituto Luce nelle sale.
A metà ottobre è distribuito da Luce e c'è già una forte passaparola tra gli esercenti, perché una dei fili rossi che raccontiamo è anche la chiusura delle sale nei centri storici.
Sì, si parla di 250 sale.
Sì, diciamo negli ultimi 4-5 anni hanno chiuso 350 sale nei centri storici. Questo è stato in parte causato dalle aperture dei multiplex. I multiplex purtroppo vanno bene soprattutto per il cinema americano e per magari i film di Natale, però per tutti i film un po' più complessi, un po' più articolati, sono un disastro. E poi c'è anche da dire che i multiplex sono un modello anche di urbanistica che è molto diverso da quello che noi abbiamo nelle nostre città. Quindi noi abbiamo dei bellissimi centri storici che sono già dei multiplex in un certo senso, che avevano le loro sale. San Cassani parla appunto del centro di Milano, che oggi dopo le 8 di sera è un posto deserto, dove prima invece c'erano 20 sale e ristoranti, locali aperti tutta la notte. E quindi il fatto che appunto nell'ultima parte del film noi parliamo dell'Auditel, di come il pubblico diventa virtuale, no? Si perde proprio il contatto fisico con i corpi in carne e ossa che entrano nelle sale, che si conoscono, che parlano, che scambiano. Ecco, tutto questo non per un affatto di nostalgia, ma perché è un bene prezioso che è vicino alla nostra identità e che non dovremo perdere, no? Le sale nei centri storici, perché sono parte della nostra convivenza.
Era un modo diverso di fare cultura che arricchiva moltissimo i cittadini.
Sì, ma ecco, per esempio nel resto d'Europa, nel nord Europa, stanno risorgendo tutta una serie di sale nei centri storici, ovviamente fatte molto meglio, con librerie, con bar, ristoranti, diventano dei poli culturali per un tipo di cinema più d'autore, più diverso da quello che si può vedere nei multiplex. Il multiplex, lo stesso film che magari in un cinema del centro storico incassa 100, nel multiplex incassa 20.
C'è un'attenzione completamente diversa. A un certo punto c'è uno dei, diciamo così, maschere del cinema e ti dice: se sentono che è un film italiano non lo vogliono neppure.
Ma sì, perché è un po' come dire: vado in un posto che mi ricorda in tutto e per tutto l'America, dove ci sono Coca-Cola e popcorn, dove il modello è chiaramente anche architettonicamente americano, e poi vuoi vedere invece un film d'autore italiano. È proprio una specie di controsenso.
Ringraziamo moltissimo Valerio Ialongo sia per questo film che per questa bellissima intervista. Grazie mille, Giovanna Barreca, Radio Cinema, Venezia 2009.